Rieccoci per una puntata di On The Rock. Siamo qui in studio con Andrea Bianchi, in cabina di regia sempre Andrea Guerriero.
Ciao.
Bentornati a tutti. E oggi è una puntata un po' nostrana, perché rimaniamo in Italia per un'oretta. E, si parte quindi da metà anni 50-60, credo.
Sì.
Con una puntata dedicata al cantautorato italiano e alla musica leggera. Quindi rimanete con noi, vi ricordo i nostri contatti. Vi ricordo che potete seguirci sul sito della radio del Politecnico di Torino, ondequadre.polito.it, oppure seguirci su Facebook nella pagina On The Rock, oppure mandarci una mail a onderock@gmail.com. Dicevamo cantautorato italiano.
Italia.
Siamo quindi in Italia nella seconda metà del Novecento, quindi dicevo anni 50-60, con una corrente quindi che parte appunto in alcune scuole cantautorali distribuite un po' nel centro-nord. Infatti i punti nevralgici in cui parte, in cui si ha l'avvio di questa nuova forma d'arte, furono Milano, Genova, Bologna, Roma e Napoli, almeno quelle principali.
Beh, le grandi città.
Sì. Quindi questo fenomeno però in realtà si origina a partire da una corrente di cantautorato particolare che prende il nome di cantacronache. Infatti uno dei più illustri esponenti dei cantacronache fu Domenico Modugno,
oh.
In particolare con la canzone Il vecchio frac, che era ispirata a un fatto di cronaca accaduto nel 55, ovvero ispirato al suicidio del principe Raimondo Lanza di Trabia o Trabia. Su questo non ho qualche dubbio sulla pronuncia, però insomma... prende spunto quindi da questo fatto di cronaca. Altri cantacronache erano Fausto Amodei, Michele Straniero e la cantacronache Margot. Quindi abbiamo anche una donna in questa formazione. Spesso collaboravano anche con degli intellettuali della caratura di Italo Calvino o Umberto Eco per inserire nelle loro canzoni delle tematiche come le morti sul lavoro e le lotte operaie. Infatti vedremo nel corso della puntata che il tema sociale è molto ricorrente,
sì,
nei vari artisti che andremo a conoscere. In particolare il primo è Luigi Tenco.
Chi ci presenti? Ah, Tenco.
Quindi Luigi Tenco, che inizia la sua carriera musicale nel 53, fondando il gruppo musicale Jelly Roll Boys Jazz Band. Quindi lui si approccia al jazz. Infatti, come vedremo, ci sono molte contaminazioni jazzistiche, anche un po' di rock and roll, miste forse anche a un po' di folk rock, insomma, vedremo. Comunque, allora, nel 58 istituì il gruppo I Diavoli del Rock con la presenza di Gino Paoli alla chitarra, presenza che ritroviamo poi successivamente nel 59, quando insieme a Piero Ciampi si trasferì a Milano partecipò come session man alla registrazione di La tua mano di Gino Paoli e Se qualcuno ti dirà di Ornella Vanoni. Tra l'altro l'amicizia con Gino Paoli si interrompe bruscamente nel 63 a causa della relazione con Stefania Sandrelli, che Luigi Tenco non approvava. Quindi l'unione di Gino Paoli e Stefania Sandrelli non trovò l'approvazione di Tenco, che decise di rompere
l'amicizia,
almeno così pare. Ottenne successivamente un contratto discografico con la Dischi Ricordi e esordisce nel 59 con il gruppo I Cavalieri, con i quali incise un EP pubblicato a nome di Tenco. Successivamente, per non subire dei danni d'immagine, essendo uno studente di scienze politiche, adottò degli pseudonimi come per esempio Gigi Mai oppure Dick 21 e Gordon Cliff, non so se a te possano ricordare qualche cosa. Comunque adottò per un breve tempo questi pseudonimi per non subire danni d'immagine. Successivamente si diede anche ad esperienze nel campo del cinema, nel 62 per esempio. Nel 67 invece si conobbe a Roma con la cantante italo-francese Dalida o Dalila, anche qui c'è un problema di accenti che non ho risolto comunque. Sì, dall'unione quindi di questa cantante nacque appunto la canzone Ciao amore ciao, che appunto presentò in duetto al Festival di Sanremo del 67. Esordio tra tragico, perché in realtà il brano non venne apprezzato dal pubblico e non venne ammesso alla serata finale del festival, classificandosi al 12° posto nel voto popolare, e ci rimase così male che ovviamente sappiamo quale fu poi l'epilogo, insomma, della
sì.
serata, perché venne ritrovato probabilmente da Lucio Dalla morto appunto nella sua camera d'albergo, e accanto a lui venne trovato un biglietto nel quale dichiarava che aveva inutilmente dedicato 5 anni della sua vita al pubblico italiano, e il suo gesto era frutto non del fatto che fosse stanco della vita, ma era un atto di protesta contro il pubblico che, pensa un po', mandò in finale Io, tu e le rose, appunto una canzone che appunto era in gara, e aveva escluso la canzone appunto di presentata da lui, Ciao amore ciao, che adesso andiamo a sentire.
Bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore. Grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare 100 anni in un giorno solo, dai carri nei campi, agli aerei nel cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te.
Abbiamo ascoltato Luigi Tenco e adesso passiamo a un altro cantatore italiano, forse uno dei più idolatrati nella cultura italiana, che è Fabrizio De André.
Certo.
Fabrizio De André è spesso chiamato Faber, lo conosciamo tutti come Faber.
Se non sbaglio, questo gli è stato appioppato, questo soprannome, da Paolo Villaggio.
Da Paolo Villaggio, sì, in riferimento ai pastelli Faber-Castell.
Che tanto gli piacevano.
Esattamente. De André inizia come autore tra il 1968 e il 1973 a pubblicare una serie di album, una serie di concept album, tra cui Tutti morimmo a stento, o comunque che è il quarto concept album italiano. De André poi viene chiamato da Robert Danè che cercava appunto un interprete per un suo album o delle sue composizioni, La Buona Novella, che era un album che doveva parlare di Vangeli apocrifi. Quando lui andò nella casa discografica, il discografico gli propose Fabrizio De André, appunto, come
interprete.
Come interprete. Questo disco suonano, tra l'altro, un gruppo che a quel tempo si chiamava Quelli, ma di cui abbiamo già parlato.
Infatti, che ci riferiamo alle PFM.
Esatto.
Con cui, tra l'altro, instaura poi un bel legame.
Un ottimo rapporto tra concerti e dischi. De André, come sappiamo tutti, non era assolutamente un bravo ragazzo dal punto di vista della sua vita privata. Infatti ad un certo punto conosce Gipo Frassino e c'è un episodio carino in cui appunto De André racconta che Frassino lo raccolse dopo un concerto ubriaco e lo caricò in macchina e lo trascinò a casa sua. Gli offrì un cesso dove finire di rovesciare lo stomaco e infine gli regalò una camicia per sostituire la maglietta totalmente sporca. Frassino ha una versione un po' diversa dei fatti, nel senso che lui dice: il mattino dopo gli prestai una mia camicia con la raccomandazione di restituirmela. Non l'ho più vista. Continuiamo comunque con i concept album, tra cui Storia di un impiegato, che fu molto attaccato invece dalla stampa. Per esempio, la stampa dice che è un disco tremendo, un tentativo clamorosamente fallito di dare un contenuto politico a un impianto musicale. Oppure viene considerato come un album confuso, dove si fa spazio alla vena anarchica di De André. De André pensa che è stato anche, a proposito di anarchia e linee politiche, sottoposto a controlli da parte delle forze di polizia segrete italiane.
Addirittura era un personaggio, quindi sotto osservazione.
Esattamente, in quanto un suo conoscente fu indagato durante le prime inchieste sulla strage di Piazza Fontana. E oltre, diciamo, a proposito di questo e della linea politica di De André, pare che sia anche un simpatizzante delle Brigate Rosse.
Ah.
e questo ci lascia un po'
oggi.
Ma parlando invece della vita artistica, diciamo, De André ha suonato, inizialmente non suonava live, perché De André non amava, aveva un piccolo timore, diciamo, del pubblico. E sia, pensa, per il fatto che questo probabilmente deriva dal fatto che il suo occhio sinistro era leggermente più chiuso di quello destro.
Ah, quindi...
E quindi dava un po' questo senso di insicurezza, magari, di fronte al pubblico. Ovviamente sappiamo benissimo che De André ha iniziato con i suoi live e ha continuato così. Ma adesso, in onore del regista e anche mio, ci andiamo ad ascoltare una canzone che in realtà poi parla totalmente diversa, che si chiama appunto Andrea.
Andrea si è perso,
si è perso
e non sa tornare. Andrea
si è perso
e non sa tornare. Andrea aveva un amore, riccioli neri. Andrea aveva
un dolore,
riccioli neri.
Andrea
c'era scritto sul foglio che era morto. Sulla bandiera c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti,
sui monti di Trento,
di Trento, dalla mitraglia. Ucciso sui monti di Trento, dalla mitraglia. Occhi di Bosco, contadino del regno, profilo francese. Occhi di Bosco, soldato del regno, profilo francese. E Andrea l'ha perso, ha perso l'amore, la perla più rara. E Andrea in bocca ha in bocca un dolore, la perla più scura. Andrea coglieva, raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del pozzo. Il secchio gli disse, signore, il pozzo è profondo.
De André con Andrea.
Vabbè.
E adesso, un autore un po' più contemporaneo, quindi passiamo a Roberto Vecchioni. Quindi Vecchioni inizia la sua carriera nel mondo musicale come autore di testi di canzoni. E infatti la prima canzone a cui collaborò fu la rivisitazione, ovvero la traduzione della canzone dei Beach Boys Barbara Ann, appunto in Italia. Quindi collaborò alla traduzione del testo di Barbara Ann. Nel 68 finalmente decise di incidere un album, ovvero un 45 giri per la Durium. Però purtroppo questo disco passa inosservato e quindi Vecchioni deve aspettare ben 3 anni prima di ottenere la fiducia di una nuova casa discografica, ovvero la Ducale, per la quale nel 71 incide il suo primo album intitolato Parabola, che tra l'altro contiene una delle sue canzoni più famose, ovvero Luci a San Siro. E successivamente, l'anno dopo, questo album viene seguito da Saldi di fine stagione. Quindi insomma, dopo questi primi 3 anni di attesa, comunque ha un bell'impatto sul pubblico e la critica. Nel 77 ottenne la fama presso appunto il grande pubblico con il suo maggiore successo, che è Samarcanda, che poi andremo a sentire, che vanta una collaborazione tra l'altro con Angelo Branduardi, che coinvolse in un videoclip appunto Roberto Vecchioni, nel quale, in questo videoclip appunto per la stessa canzone, i due artisti compaiono nei panni di sale e olio. Nel 79 però fu appunto soggetto di una spiacevole accadimento, perché sì, fu accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Venne accusato infatti di aver offerto uno spinello a una ragazzina di 14 anni durante la festa dell'unità di Marsala. Questo avvenimento poi fu ripreso anche in una canzone appunto intitolata Lettera da Marsala e Signor Giudice. Questo Signor Giudice compare proprio perché Vecchioni dovette aspettare che il il giudice ritornasse dalle ferie per essere appunto giudicato. Sì. Fu anche conduttore di un programma televisivo successivamente, nel quale traduceva in diretta brani di latino e greco per aiutare degli studenti in difficoltà.
Ah, infatti, fantastico.
Poi tra l'altro sì, questa sua passione per l'insegnamento prosegue anche fin dopo la pensione. Ma adesso andiamo a sentire Samarcanda, come dicevo, che narra, è una storia che narra di un soldato sopravvissuto alla guerra appena finita, che festeggiando lo scampato pericolo si rende conto però di una donna vestita di nero che lo guarda storto, appunto quella era l'impersonificazione della morte. Allora lui scappa a cavallo, si rifugia in una cittadina vicina, Samarcanda, nella quale però ad attenderlo c'è ancora questa donna vestita di nero, appunto alla morte. Aia. E quindi adesso andiamo a sentire Samarcanda.
Passiamo adesso a un altro grande della musica italiana, che è Francesco De Gregori. Francesco De Gregori penso viene iniziato alla musica dal fratello, o meglio il fratello che porta ad esibirsi poi in pubblico nel 1970, quando Francesco De Gregori aveva scritto una canzone intitolata Buonanotte Nina. i cui accordi erano stati presi tra l'altro da una canzone di De André.
Ah,
però erano eseguiti, non era un plagio perché erano eseguiti in sequenza inversa.
Ah,
quindi cambiava la canzone, però esatto. E il fratello la eseguì live, piacque, e quindi poi invitò Francesco De Gregori proprio a suonarla. E il suo successo poi arriva nel 1975 con l'album Rimmel, da cui sono tratte canzoni come Rimmel, appunto, Pablo, che è stata scritta insieme a Lucio Dalla, Quattro cani e pezzi di vetro. Il De Gregori ha raccontato, appunto, ha avuto anche una collaborazione con De André dopo aver fatto questo finto plagio, diciamo, ha avuto una collaborazione anche con De André, e racconta che appunto questa collaborazione fu molto singolare, in quanto i due non si incontravano mai, perché Francesco
come facevano collaborare a distanza?
Collaboravano in modo appunto strano, perché Francesco De Gregori lavorava all'album di giorno, quindi scriveva le canzoni di giorno, mentre De André si alzava tardi la notte e faceva la sua parte durante la notte. Un avvenimento di De Gregori è il suo diciamo processo, in cui molti spettatori iniziarono a porre domande scomode a De Gregori, comunque lo accusavano di essersi allontanato dai suoi principi, quando gli chiedevano quanto hai preso stasera per la serata, se un compagno non ha parola ma fatti lascia qui l'incasso, oppure vai a fare l'operario, suona la sera a casa tua. De Gregori ne uscì abbastanza scosso, sì, da quello, infatti annunciò di non voler più suonare in pubblico. Poi in realtà
si è ricreduto
assolutamente. Adesso ci andiamo ad ascoltare una delle sue canzoni forse più famose, che fa parte di un Q-disc. Stiamo iniziando a sentire già il pianoforte,
infatti,
che sarà assolutamente riconoscibile da tutti, che è La Donna Cannone.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì.
altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. Con le mani, amore, con le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne alza, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza aria, senza rete, voleremo via.
Adesso passiamo oltre. È un altro personaggio molto che diede un contributo notevole non solo al cantautorato italiano ma anche in generale al mondo dello spettacolo nella seconda metà del Novecento fu Giorgio Gaber. Infatti fu un eccellente cantautore ma non solo, anche un eccellente attore teatrale e cinematografico italiano. Però partiamo con ordine. La sua carriera inizia da chitarrista nel gruppo di Ghigo Agosti, ovvero Ghigo e gli Arrabbiati, formazione che nasce all'Hot Club di Milano e che esordisce al Festival Jazz del 1954. Infatti il jazz era la sua passione, però appunto dopo 2 anni di serate tra suonando jazz per passione e musica leggera per guadagno, perché evidentemente col jazz non si guadagnava bene,
purtroppo.
Entra nei Rock Boys, ovvero il complesso di Adriano Celentano. Nel 58, a 19 anni, si diploma in ragioneria e in estate parte per Genova, dove inizia a suonare nei locali in un trio basso, chitarra e pianoforte con Luigi Tenco.
Eccolo qui.
E infatti ritroviamo Luigi Tenco, ritroveremo, infatti un po' si mischiano questi personaggi.
Certo, alla fine tutti dello stesso periodo, sì. Cantautori.
Viene notato da Nanni Ricordi, direttore artistico dell'omonima casa editrice musicale, che lo invita per un provino e quindi Gaber inizia così la carriera da solista con l'incisione di 4 canzoni, 2 originali in italiano e 2 successi americani come Bebop e Lula, che abbiamo già incontrato, sì. Se non sbaglio, di Jane Vincent, e Love Me Forever. Nella canzone italiana Ciao ti dirò, tra l'altro, cioè questa canzone italiana è uno dei primi brani rock italiani, quindi c'è anche questo contributo notevole alla diffusione del rock in Italia. Gaber però è attratto anche dalla canzone francese, come lui e anche altri artisti del periodo. In particolare lui si ispira a Jacques Brel, che era un illustre intellettuale di spicco dell'epoca. Tra l'altro, ecco, molti artisti di questo periodo cercano appunto un punto di equilibrio tra le influenze americane del rock e del jazz e la canzone francese. Questo punto di equilibrio si ritrova proprio nella canzone, nel cantautorato italiano. Nel 70 è, diciamo, un po' l'anno della svolta, perché Gaber inizia appunto ad appassionarsi al teatro. Infatti lui si sente ingabbiato nella parte di cantante e di presentatore televisivo, quindi abbandona momentaneamente il mondo della TV e della musica per dedicarsi totalmente al teatro, e questo crea il Signor G, ovvero un personaggio che in realtà non recita un ruolo ma recita se stesso. Successivamente ritorna appunto nel mondo della musica, spinto anche da Adriano Celentano, che lo invita alla trasmissione 125 milioni di cazzate.
Fantastico.
Quindi da qui poi insomma seguono la pubblicazione di due album. Il secondo album però, Io non mi sento italiano, venne però pubblicato dopo la sua morte, che avvenne nel capodanno del 2003, infatti era malato di cancro. Ma adesso appunto andiamo a sentire una canzone molto simpatica che si intitola Destra Sinistra.
Thank you. Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, ci annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I blue jeans che sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, i reggicazzi più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra. Mentre i fiumi, tutti i laghi, anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa. Io direi che Culatello è di destra, la Mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. Quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È il continuare ad affermare un pensiero, il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è. Se c'è chissà dove, se c'è chissà dove. Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra. Anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, e il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservata è già un po' più di destra. Ma un figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra e destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra e destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Wow, 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 wow. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, basta.
Era infatti Giorgio Gaber, no, sì, scusate, mi sto confondendo.
Era lui.
Momenti di panico, comunque era Giorgio Gaber con Destra e Sinistra, tra l'altro un singolo molto attuale, secondo me, che riflette bene anche la personalità del, appunto, di Gaber.
Va bene, dall'ironia di questo grande autore passiamo invece a un autore molto più impegnato, se vogliamo dire in questo modo, che è Lucio Battisti. Lucio Battisti, autore di musica leggera, inizia la sua carriera con la sua carriera inizia tramite una scommessa che aveva fatto con il padre.
Quindi ci ritroviamo un Lucio Battisti per scommessa? Fammi capire.
Diciamo di sì. No, in realtà lui si era già avviato verso la carriera da musicista. Infatti lui inizia a suonare la chitarra. Pare che glielo insegni il pazzo del paese, o comunque suona principalmente da autodidatta. E il problema è che Lucio Battisti andava a scuola, ma si dedicava molto più alla musica che allo studio. E quindi il padre gli minacciò ad un certo punto di non firmare la sua esenzione alla leva militare. Il padre era un invalido di guerra, quindi lui poteva avere l'esenzione.
Ah, poteva soffrire di questo.
Esatto. Al che Battisti fece, diciamo, questa scommessa con il padre, dicendogli che lui avrebbe finito la scuola. Il padre gli avrebbe firmato questa esenzione e gli avrebbe lasciato i 2 anni che sarebbero serviti, in cui avrebbe dovuto fare il militare, per cercare di sfondare nel mondo della musica.
Ah.
E così
mi
fu.
Mi sembra un patto equo. Infatti
e direi che Battisti quindi ce l'ha fatta. La sua fortuna risale al quel lontano 14 febbraio del 1965, in cui un'editrice musicale, notando Battisti, lo porta a conoscere Giulio Rapetti, che tutti conosciamo come Mogol. Nasce da qui il sodalizio, che è durato fino agli ultimi 3 album, poi purtroppo si sono sciolti. E da qui appunto Mogol infatti dice di averlo accettato, diciamo, di averlo preso in considerazione non tanto per le sue doti compositive e musicali, ma quanto per la sua umiltà, perché nel loro incontro appunto c'è un aneddoto in cui Battisti gli fa sentire una canzone a Mogol, il quale dice: non mi piace tanto il testo. Mogol era un paroliere già all'epoca. E Battisti glielo ammette: sì, in effetti neanche a me. E quindi Mogol, diciamo, acquisisce questa simpatia.
Decide di dare un contributo quindi ai testi di Battisti.
Esatto, e da qui nasce questo sodalizio che porta Battisti ad avere il successo che aveva. Battisti, tra l'altro, nella sua musica, il successo è anche dovuto alla sua musica, in cui si ha una sovversione di quelle che erano le regole della musica leggera, in quanto si va verso una musica in cui non si afferma più la struttura strofa ritornello, oppure comunque musiche più sperimentali, come per esempio nell'album Anima Latina, in cui va anche verso un po' il rock progressive.
Sì, ma infatti non era così banale poi la musica di Battisti.
Assolutamente. E infine, come abbiamo già detto, si scioglie però il duo Mogol Battisti e vanno Battisti continua la carriera solista. Adesso però ci ascoltiamo un piccolo, era molto criticato Battisti, e quindi volevo far sentire come il pubblico lo attaccava, cioè dopo tanti attacchi del pubblico come Battisti risponde.
È fondamentale.
In conclusione, tu hai detto che così la voce non è importante, no? Ma allora tu cosa credi di dire nelle tue canzoni?
Io? Ma che devo dire?
Io non dico niente. State a parlare sempre voi, io che dico? Parlare sempre voi, non ho capito mica.
Sì, infatti la musica di Lucio è molto
ma insomma, armoniosa. Chi è là? Io non ci ho capito niente. Sono 3 ore che state a parlare, non si è concluso niente. Io propongo delle cose, vi emozionano, vi piacciono, sì o no?
Sì,
bene,
sì.
Mi fa piacere, sotto maestro con la base.
Allora.
Fiori rosa, fiori di pesco, c'eri tu, fiori. Stasera esco, ho un anno di più, se
stessa strada, stessa porta. Scusa se son venuto qui questa sera, da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancor bisogno di te. Fammi entrare per favore, solo credevo di volare in un volo, credevo che l'azzurro di due occhi per me fosse sempre cielo, non è. Sola, credevo non ci fosse nessuno con te. Oh, scusami tanto se puoi, Signore, chiedo scusa anche a lei, ma io ero proprio fuori di me. Io ero proprio fuori di me quando dicevo posso stringerti le mani. Sono freddo e tu tremi, no, non sto sbagliando, mi ami, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero, 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 dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero.
Abbiamo sentito Fiori di Rosa, Fiori di Pesco di Lucio Battisti, tratto appunto da una trasmissione televisiva di Renzo Arbore, speciale per voi, che si può ritrovare su YouTube in bianco e nero,
versione
in cui
integrale.
Appunto il pubblico lancia delle critiche durissime verso gli artisti che insomma ogni puntata erano ospiti di Renzo Arbore.
Principalmente verso la voce di Lucio Battisti.
Sì, in particolare questa era una critica mossa alla sua voce, esatto. Di cui lui se ne è ben fregato, perché poi abbiamo visto come ha risposto. Comunque adesso passiamo a un altro artista, sempre appunto dalla discografia molto lunga, ed è Franco Battiato, che tra l'altro ha partecipato anche al concerto per la legalità qui a Torino nel 2012 in Piazza San Carlo, molto molto bello devo dire. Allora, Franco Battiato inizia la sua carriera pubblicando due singoli per la rivista di Enigmistica, appunto Nuova Enigmistica Tascabile, che proponeva come allegati dei dischi di canzoni celebri interpretati da cantanti poco conosciuti. Quindi il suo esordio nella musica è un po' particolare ed è appunto questo. Successivamente, insieme a un suo compaesano, Gregorio Alicata, forma un duo che è chiamato Gli Ambulanti. I due artisti si esibiscono con un repertorio di canzoni di protesta davanti alle scuole all'uscita degli studenti, il che appunto suscita molta curiosità. Infatti in questa fase vengono notati da Giorgio Gaber, che nel 67 li propone, i loro brani alla casa discografica Dischi Ricordi. Il disco però è bocciato e quindi da qui Battiato decide di proseguire con la carriera solista. Successivamente sempre Gaber procura a Battiato un contratto con la casa discografica Jolly, che inserisce la figura dell'artista nel filone di protesta che allora era molto, molto in voga. Nel 67 nuovamente Gaber lo invita a un programma televisivo che presentava insieme a Caterina Caselli, di cui abbiamo anche già parlato nella puntata del Beat, che si intitolava Diamoci del Tu, e Battiato si esibì proprio con un brano appena pubblicato intitolato La Torre. Tra l'altro come ospite del programma nella stessa puntata c'era ancora il giovane cantautore ancora sconosciuto Francesco Guccini, e quindi Gaber propone a Franco Battiato di farsi conoscere al pubblico con il nome di Franco, perché fino ad allora invece si era fatto conoscere col nome di Francesco Battiato, e da lì appunto tutti lo chiamano Franco, anche il sua nome. Madre a detta sua da quel momento in poi lo chiama Franco. Nel 68 inizia la pubblicazione di dischi un po' forse più immediati e più commerciali di facile consumo, ovvero dischi romantici. Nel 71 si dedica invece alla musica sperimentale con l'etichetta Bla Bla, e sempre nello stesso anno lo ritroviamo come fondatore di un gruppo chiamato Osage Tribe. Un gruppo forse un po' più progressive, in cui il primo album, il 45 giri, uscito nello stesso anno, raffigura la testa di una bambola con la bocca sanguinante, che divenne una copertina molto, molto famosa. Cioè, Battiato ha avuto una personalità comunque molto forte e particolare, infatti ammise di non volersi mai ripetere nelle sue sperimentazioni musicali, infatti ha sperimentato appunto tantissimi generi differenti, e nota anche il suo approccio alla spiritualità e alla metafisica. Ma adesso la canzone che vogliamo mandare è Cucuru Cucù, tratta dall'album La voce del padrone, che è il primo album in assoluto a toccare il traguardo di 1 milione di copie vendute in Italia, e quindi ascoltiamo.
Ai, 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 ai. Cantava cucuru cucu 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 paloma, ai 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 ai. Cantava
le serenate all'istituto magistrale nell'ora di ginnastica o di religione, per carnevale suonavo sopra i carri in maschera, avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu, da quando sei andata via non esisto più, il mondo è grigio, il mondo è blu, cucurù cucù paloma, ai 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 ai, cantava.
Quindi era uno dei successi di Franco Battiato, appunto Cucuru Cucù, che volevo dedicare alla mia sorellona, e quindi adesso andiamo avanti con la puntata, dai. Allora,
esatto, andiamo avanti e parliamo così dell'ultimo. Abbiamo dovuto fare una selezione tra tantissimi artisti, e l'ultimo che abbiamo selezionato, ma non per importanza, è il fantastico Lucio Dalla. Lucio Dalla, che purtroppo ci ha lasciato appena l'anno scorso, sì, abbastanza
in maniera abbastanza drammatica, improvvisa infatti.
Però iniziamo dal principio. Lucio Dalla pensa che anche lui, un po' come Lucio Battisti, non era proprio un grande studioso, si avvicinava molto più alla musica di quanto facesse per lo studio. E aveva una madre abbastanza strana, come lui più volte ha affermato. Sua madre infatti era convinta di avere un figlio geneticamente portato per l'arte e lo spettacolo, e quindi voleva, diciamo,
a tutti i costi cercare di
esatto, non lo ostacolava. E lui racconta che a 11 anni la madre, che era una donna strana, dice lui, una stilista che non sapeva mettere un bottone, lo portò in un istituto psicotecnico di Bologna per fare un test sulle sue attitudini, dal quale test risultò che lui fosse un mezzo deficiente. E quindi
poverino, stroncato proprio sul nascere.
Così. No. Di per contro, però, la madre, che sospettava fosse un genio, lo lasciò partire a 15 anni per Roma. Quindi lui all'età di 17 anni era già, esatto, era già a Roma a fare, diciamo, il musicista. Lucio Dalla, come dopo vari anni, insomma, a 21 anni, incide il suo primo 45 giri e va al Cantagiro. I concerti fatti al Cantagiro sono assolutamente traumatici, in quanto Dalla viene preso con a lanci di ortaggi e altri alimenti. Tutto questo va però poi a finire nel successo che conosciamo oggi. È molto noto, bisogna dirle, sono i suoi gorgheggi fatti con la bocca in stile slack, che sono queste improvvisazioni vocali che venivano fatte anche da Louis Armstrong, comunque, che imitano degli strumenti musicali. E tutti, penso, abbiamo sentito Lucio Dalla in queste sue improvvisazioni che l'hanno reso anche celebre. Ci resta solo il tempo dei saluti,
sì.
Purtroppo non possiamo dire tutto quello che c'è da dire su tutti gli artisti,
ovviamente,
ma noi
dobbiamo
cerchiamo
sempre
di
concentrare il meglio,
esatto, in maniera molto veloce. Salutiamo, allora ringraziamo la regia, sempre Andrea, a cui oggi è stata dedicata la canzone, Chiara, e
sì,
ricordiamo i contatti: ondequadre.polito.it, scriveteci su Facebook nel gruppo di Onde Quadre, e onderock @gmail.com.
Sì, questa era la mail, esatto.
Vi lasciamo con l'ultima canzone.
Appunto, sì, di
Lucio Dalla. È una canzone censurata, prima si chiamava Gesù Bambino e adesso si chiama invece 4 marzo 1943.
Alla prossima.
Ciao.
Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò anni la nonna, e stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare. Giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore. Sua breve vita è il ricordo più grosso, è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.